Dopo che Costantino diresse l'aquila di Roma in senso contrario al moto del cielo, cioè da oriente a occidente, perché trasferì la capitale da Roma a Costantinopoli, moto che essa aveva seguito dietro a Enea, l'antico che tolse Lavinia, che sposò Lavinia, ebbene, dopo il trasferimento della capitale da Roma a Costantinopoli, l'uccello divino, l'insegna imperiale, rimase per più di 200 anni nell'estremo di Europa, nell'estremità dell'Europa, cioè a Bisanzio, proprio vicino ai monti dell'Asia Minore, dai quali per la prima volta si era mosso. E sotto l'ombra delle sacre penne governò il mondo lì di mano in mano. Quindi l'impero, l'autorità di Dio praticamente, venne affidata di volta in volta, di mano in mano, ad altri, da un imperatore all'altro, finché in sulla mia pervenne, finché giunse a me. Io fui Cesare, fui imperatore e sono Giustiniano. Ecco questa distinzione tra la carica pubblica e l'identità personale, Giustiniano. Per volere del primo amore che io qui sento e vivo intensamente, tolsi dal codice delle leggi il troppo e il vano, l'inutile e l'eccessivo. Ma prima di dedicarmi a quest'opera, credevo che Cristo avesse una sola natura, quella divina, ed ero contento di questa fede. Per fortuna, però, il benedetto Agapito mi indirizzò con le sue parole alla vera fede. Io gli credetti, e ciò che era nella sua fede ora io lo vedo così chiaramente come tu vedi in ogni contraddizione la parte vera e la parte falsa. Dopo che mi mossi in pieno accordo con la Chiesa, Dio mi ispirò quella grande opera per la quale infatti Giustiniano è famoso, e affidai le imprese militari al buon Belisario, verso il quale il cielo fu così favorevole che fu il segno che io dovessi dedicarmi solo alle opere pacifiche. Giustiniano è l'imperatore che governò dal 527 al 565, famoso soprattutto per il riordino del diritto romano, nella sua opera il Corpus Iuris Civilis, un'opera che ha assicurato la sopravvivenza, la continuità del diritto romano in tutto il mondo romanizzato, tanto che è alla base ancora oggi del nostro concetto giuridico. Non solo realizzò l'unità del diritto, delle leggi e quindi della giustizia, ma attraverso le imprese del generale Belisario realizzò una pacificazione dell'impero. Dante poi colloca la sua opera in una sfera religiosa e in una sfera di realizzazione ideale della perfetta monarchia, per cui trascura elementi che potrebbero essere negativi, come per esempio l'ingratitudine di Giustiniano verso Belisario. Dante vuole darci l'idea di un imperatore giusto, perché la sua idea di impero è collegata intimamente con il tema della giustizia. E tutto questo discorso gli serve per denunciare la partigianeria di coloro i quali oggi vogliono o appropriarsi del segno imperiale o opporvisi. Ecco, entrambi, lo dimostrerà in seguito, si oppongono alla vera giustizia che ha a cuore gli interessi di tutta la cristianità, non solo di una parte. E cosa possiamo ricavare da questi primi versi? Intanto il fatto che gli imperatori sono i portatori di un'autorità e di un potere che proviene da Dio. Questa è la concezione che Dante ha dell'impero e dell'autorità. È Dio che affida a qualcuno il compito di regolare e di unire i popoli e di pacificarli e di dare loro delle buone leggi. E Giustiniano si è rivelato un buon imperatore soprattutto dopo che ha accettato l'insegnamento e quindi il ruolo religioso del Papa. E questo rientra nella concezione che Dante ha della, chiamiamola, divisione dei poteri. Al Papa spetta il potere sul piano dottrinale, pastorale, mentre all'imperatore spetta la guida sul piano giuridico, sul piano politico generale. I due poteri possono benissimo convivere per il bene della cristianità. L'excursus storico cui Dante dedica tutta la parte centrale del canto è preceduta da questa spiegazione, e cioè dal motivo per cui è necessaria questa storia dell'impero. Dice perché tu veda con quanta ragione operino contro il sacro simbolo dell'aquila sia coloro che se ne appropriano, sia coloro che gli si oppongono. Perché si veda chiaramente che sia i guelfi sia i ghibellini, guelfi che si oppongono e ghibellini che si appropriano delle insegne imperiali, agiscono ingiustamente contro l'aquila imperiale che, ricordiamo, è anche simbolo di giustizia. L'impero romano è stato reso degno di riverenza per il valore di chi l'ha portato fra tutte le genti. Cominciò, dice, dall'ora in cui Pallante morì per dargli forza. Pallante era un re pastore alleato di Enea, morto combattendo contro Turno, re dei Rutuli. È il primo caduto in nome dell'impero. Nel disegno provvidenziale bisognava che nascesse questo impero che avrebbe preparato la venuta di Cristo. Ancora, tu sai che l'impero dimorò in Alba, la famosa Alba Longa, la città fondata da Ascanio, figlio di Enea, per più di 300 anni, fino a che i tre Orazi e i tre Curiazi combatterono per lui, per avere il potere, e sono i rappresentanti di Roma e i difensori di Alba Longa. Sai che cosa fece durante la monarchia, vincendo intorno le genti vicine, monarchia che si estese dal ratto delle Sabine all'oltraggio di Lucrezia? Sai che cosa fece portato dagli egregi romani contro Brenno, il capo dei Galli, contro Pirro, re dell'Epiro, onde Torquato e Quinzio, si tratta di Tito Manlio Torquato contro i Galli e i Latini e invece Cincinnato contro gli Equi, i Deci e i Fabi si sacrificarono per l'impero. Volentieri onoro, esalto questi combattenti. L'uccello di Dio, cioè l'aquila imperiale, atterrò l'orgoglio, qui li chiama degli arabi, sono i cartaginesi. Sotto le insegne imperiali conobbero il trionfo giovanissimi Scipione, l'africano che sconfisse Annibale, e Pompeo che sconfisse l'esercito di Mario. In queste sconfitte comprendiamo anche Fiesole, distrutta dai romani per aver aiutato Catilina. Poi, quando il cielo volle ricondurre il mondo alla pace e all'ordine, secondo la propria immagine, Cesare, per volere del popolo di Roma, prese nelle sue mani l'aquila. E quello che quest'aquila fece dal Varo al Reno, videro i fiumi Isère, Loira, Senna, tutti i fiumi che confluiscono nel Rodano, allude alle imprese compiute nella Gallia Transalpina. E quello che poi fece quando uscì da Ravenna e saltò il Rubicone fu di tale volo, sempre l'aquila imperiale, che non sarebbe possibile seguirlo né con la lingua né con la penna. Sempre l'aquila imperiale portata da Cesare, passò in Spagna combattendo Pompeo e poi in Tassaglia, sempre contro Pompeo, e nell'inseguire poi Pompeo, Cesare approdò anche nella Troade, dove sta la tomba di Ettore. Di quello poi che l'aquila fece col successivo portatore si dolgono ancora Bruto e Cassio nell'Inferno e anche Modena e Perugia. Allude a Ottaviano Augusto che sconfisse gli uccisori di Cesare, Bruto e Cassio, a Filippi e ora sono straziati in bocca a Lucifero. piange anche Cleopatra che si diede la morte con l'aspide e infine l'uccello imperiale, e cioè l'aquila imperiale, corse fino al Mar Rosso, sempre con Ottaviano, fino a che pose il mondo in tanta pace che il tempio di Giano venne chiuso. E arriviamo al punto verso il quale converge tutta la storia dell'impero. Giustiniano precisa: tutto quello che è stato fatto finora è praticamente nulla, diventa in apparenza poco e scuro se si osserva con occhio chiaro e con affetto puro quello che avvenne quando venne preso in mano dal terzo Cesare, da Tiberio, perché sotto di lui si compì la piena giustizia di Dio. Letteralmente Tiberio ebbe la gloria della giusta punizione che placò l'ira di Dio. Questa giusta punizione è l'uccisione di Cristo. Aggiunge Giustiniano: non meravigliarti quando ti dico questo, che dopo l'aquila corse con Tito a punire quella punizione del peccato di Adamo con la distruzione di Gerusalemme. Per placare l'ira di Dio occorreva che Cristo sacrificasse la sua vita, però l'uccisione di Cristo è stata poi vendicata con la distruzione di Gerusalemme. Giustiniano conclude l'excursus storico ricordando Carlo Magno, che ha soccorse la Chiesa vittoriosamente combattendo contro i Longobardi. Ebbene, dice, ora puoi giudicare come sia Guelfi sia Ghibellini sbagliano, ed è difficile decidere chi sbaglia maggiormente tra chi si appropria dell'insegna imperiale per fare interessi di parte o chi cerca di opporsi per quasi sostituirsi all'impero. I Ghibellini facciano la loro politica di parte sotto un'altra insegna, perché chi separa questa insegna imperiale dalla giustizia sbaglia tanto quanto i Guelfi, i quali non credano di abbattere il potere imperiale con il novello Carlo, perché l'aquila ha dimostrato di poter punire degli oppositori più forti. Tutto questo discorso Dante lo fa perché è convinto della bontà del suo ragionamento. L'impero è una forza super partes di cui neanche i Ghibellini possono servirsi per fare i loro sporchi giochi. Quindi è inutile opporsi, perché ha dalla sua l'autorità e la forza di Dio, e non l'avranno vinta quelli che si oppongono, cioè i Guelfi. Ora Giustiniano spiega che nel cielo di Mercurio si collocano spiriti buoni che però hanno agito per ottenere onore e fama. E quando i desideri sono così legati alla terra, ostacolano un po' il desiderio invece di rivolgersi a Dio. Sono felici perché vedono che il premio è adeguato al merito e quindi la loro letizia è completa. Queste diverse beatitudini creano nell'insieme una dolce armonia, come diverse voci fanno dolci note. In questo cielo di Mercurio risplende l'anima luminosa di Romeo, la cui opera meritoria fu ricompensata con l'ingratitudine. Lui era l'amministratore del re Raimondo Berengario, che ebbe 4 figlie, ciascuna divenne regina grazie all'opera di Romeo, però per le calunnie, per l'invidia, la gelosia degli altri cortigiani, Berengario chiese conto a Romeo della sua condotta, e allora lui gli rese 12 per 10 e poi se ne partì povero e vecchio. Se il mondo conoscesse con quanta forza d'animo ha dovuto trascorrere gli ultimi anni della sua vita mendicando il pane, già lo loda, ma lo leverebbe ancora di più. In questa figura di Romeo di Villanova è molto chiaro che si adombra la vicenda, non solo storica ma anche psicologica, personale, esistenziale, di Dante. Dante si ritrova un po' in questo Romeo che sulla terra ha subito una terribile ingiustizia, ma nel cielo ora la sua gloria rifulge molto più luminosa di tutte le altre.